Tanto grazie per avermi invitato a questo vostro incontro, che tra l'altro è interessante perché non è l'Azione Cattolica solo di una diocesi, ma di diverse diocesi insieme. È la prima volta che mi capita di incontrare un gruppo di Azione Cattolica interdiocesana. Il tema che avete scelto e il cui titolo ha questa provocazione del libro della Genesi, Dov'è tuo fratello? È un tema certamente che oggi diventa anche una provocazione alla nostra esperienza di fedeli cristiani, ma anche al tempo stesso una provocazione allo stile di vita di una città e di una chiesa nella città. E quindi è un tema che certamente diventa un po' la cartina di tornasole, da una parte per verificare la qualità della democrazia nel nostro paese e anche nel contesto europeo, ma dall'altra anche una verifica della qualità della nostra esperienza cristiana. E certamente, come avete sentito, un primo aspetto importante che Migrantes cura è quello che diciamo, è legato al conoscere un fenomeno che sta cambiando sostanzialmente e radicalmente le strutture fondamentali della nostra vita sociale. E questo fenomeno, il Papa lo dice anche nel messaggio per la giornata mondiale che celebreremo il 17 gennaio prossimo, questo fenomeno ormai è un fenomeno strutturale, non è un fenomeno occasionale. E qui c'è già un elemento che tante volte contraddice l'informazione o l'opinione pubblica, che usa il termine emergenza. Il Papa dice che è un fenomeno strutturale. Un fenomeno strutturale che anche nel nostro paese sta cambiando i luoghi fondamentali della vita. Fenomeno strutturale perché è in continua crescita a livello mondiale, in 10 anni da 170 milioni di persone in cammino, migranti si è passati a 232 milioni, secondo i dati dell'ONU. È un fenomeno strutturale perché in questi anni è diventato una realtà fondamentale dell'Europa che stiamo costruendo. Quasi 50 milioni di persone in Europa sono migranti ed è un fenomeno strutturale anche per quanto riguarda il nostro paese, che in questi ultimi 25 anni è diventato, da paese di emigrazione, è diventato anche paese di immigrazione. 5 milioni e 70 mila persone sono il dato al 1 gennaio 2015, l'ultimo dato disponibile. E allora mi fermerei anzitutto su questo volto della immigrazione, che è il volto, diciamo, più comune, quello più presente nelle nostre comunità, per poi passare invece all'altro volto che ci ha provocato negli ultimi 2 anni, che è il volto del migrante rifugiato, richiedente asilo. Il volto del migrante, diciamo, che sta abitando le nostre città, le nostre parrocchie, le nostre comunità, è un volto, che ha 196 nazionalità diverse. Questo è un primo aspetto importante. L'Italia in questi 25 anni si è incontrata, grazie al migrante, con persone di 196 nazionalità diverse. È il paese al mondo con il più alto numero di nazionalità. E questo perché? Perché gli italiani sono presenti in 196 nazionalità diverse, 4 milioni e 650 mila cittadini italiani. In pratica, un immigrato che è presente in Italia corrisponde un italiano che è emigrato all'estero e che è ancora oggi cittadino italiano. Per quanto riguarda la vostra regione, siamo al doppio nel senso che sono 180.000 i friulani che sono all'estero e sono 107.000 gli immigrati che sono in Friuli. Con una provincia che è l'Udine, che è una delle province, la terza in Italia, di maggior emigrazione lo scorso anno, con un aumento del 46% di giovani che hanno lasciato la città e la provincia verso altri paesi, e per quanto riguarda la città arriviamo all'86% in più rispetto all'anno precedente. Questo per non dimenticarci i due volti di andata e di arrivo dei nostri migranti in senso più ampio. 5 milioni di persone di 196 nazionalità diverse, con però sostanzialmente 6 nazionalità che fanno oltre la metà degli immigrati in Italia. Di questi 5 milioni di persone, 1 milione sono rumeni, poco meno di 1 milione. Al secondo posto, quasi alla stessa maniera, ci sono circa 450.000 albanesi e 450.000 del Marocco. Segue al quarto posto la Cina con 250.000 persone e poi subito dopo l'Ucraina con circa 210.000 persone. 200.000 poi sono i filippini e poi si va a seguire in maniera diciamo diversa per numero di persone presenti. Però metà delle persone presenti hanno questo volto sostanzialmente europeo-mediterraneo, cioè sono i vicini di casa che sono arrivati soprattutto da noi. Come sempre, le persone più vicine sono le persone che meglio conoscono il paese e le opportunità del paese. Questi 5 milioni di persone che sono presenti in Italia non sono equamente suddivise in Italia, perché queste persone, essendo migranti soprattutto economici alla ricerca di migliorare la propria situazione di vita, naturalmente sono andati laddove c'erano più opportunità sul piano lavorativo e sul piano economico. Il 65% sono presenti al nord, con la Lombardia che da sola ne ha 1.100.000, il Veneto ne ha circa 500.000, come anche l'Emilia Romagna, abbiamo già detto il Friuli 107.000. Il 65% sono andati al nord alla ricerca di un lavoro, il 25% sono al centro Italia e i restanti, poco più del 10%, ecco all'incirca, sono al sud. Anche qui un altro luogo comune viene sfatato, nel senso che il migrante è per antonomasia un lavoratore, ricerca il lavoro. Questi 5 milioni di persone stanno cambiando alcuni luoghi fondamentali della nostra vita, sono compagni di vita e compagni di strada, ecco, sostanzialmente. Infatti, di questi 5 milioni di persone, 2 milioni e mezzo sono, più di 2 milioni e mezzo sono lavoratori. Stanno cambiando il luogo fondamentale, i luoghi fondamentali del lavoro, e in alcuni casi sono il 90% dei lavoratori, il 60% dei lavoratori, il 50% dei lavoratori, sono il 90% dei lavoratori nei servizi alla persona, le cosiddette badanti. 1 milione di famiglie hanno in casa 850.000 badanti stranieri. Ogni anno in Italia 150.000 persone diventano non autosufficienti, abbiamo 50.000 posti, poco più, nelle RSA, 100.000 famiglie che si ritrovano in casa una persona non autosufficiente o una persona di famiglia rimane in casa ad accudirla, diversamente c'è la badante. Questo per dire un tassello dell'economia sociale e dei servizi sociali che si fondano su una figura che è la figura della badante. Un mondo del lavoro che vede 6 persone su 10 in agricoltura essere stranieri, oppure 5 persone su 10 nel mondo del turismo, della ristorazione, essere ormai lavoratori stranieri. Così anche nel mondo della pesca, nel mondo dei marittimi in senso generale, dei cantieri navali, ma anche la pesca e tutto il resto, ma anche la croceristica, ecco, per intenderci, lì arriviamo anche a 7 su 10 che sono lavoratori stranieri. 400.000 poi lavoratori stranieri sono anche imprenditori, hanno fatto imprese e danno lavoro a 500.000 di persone. In un'Italia che in questi 5 anni ha perso il 14% delle proprie imprese, ha visto il 13% di crescita di imprese immigrate. E l'aspetto interessante di questa impresa è che è etnica e che ha la stessa caratteristica dell'impresa tipica italiana. È una società di persone, non una società di capitali. È un'impresa familiare. E questo è un altro aspetto interessante. Questo mondo dei lavoratori stranieri si è sostanzialmente quasi fermato in questi ultimi 2 anni. La crisi economica che vede i nostri giovani al 41% disoccupati, che arrivano ad essere il 52% al sud, hanno fatto sì che anche gli immigrati guardino altrove per il lavoro. 10 anni fa mediamente ne arrivavano 300.000 all'anno richieste dalle imprese, eccetera. L'anno scorso i lavoratori stranieri che sono arrivati in Italia sono stati 33.000, soprattutto badanti, lavoratori agricoli, stagionali, dalle mele del Trentino alla vendemmia del Piemonte o ai pomodori del Piacentino, del Parmense o della mia zona cremonese o anche del sud, alle arance, le olive e tutto il resto. 33.000 lavoratori a fronte di 100.000 lavoratori italiani, 101.000 che hanno lasciato l'Italia per un altro paese. L'immigrazione si è fermata. Questo è un primo dato grave, perché significa che non c'è crescita, che non c'è sviluppo, e anche alcuni aspetti di crescita che sono avvenuti in questi anni rischiano di essere gravemente non tutelati, perché quando manca la manodopera chiaramente mancano anche dei servizi e il paese si impoverisce. Questo mondo dei 5 milioni sta cambiando anche il mondo della scuola. Un bambino su 10 che va a scuola, nelle nostre scuole, è un bambino immigrato di 194 nazionalità diverse. 800.000 studenti, a cui si aggiungono 54.000 universitari. L'Italia però è il paese che attrae di meno universitari, perché purtroppo non ha una rete di edilizia scolastica molto favorevole e quindi questa attrazione è debole, e l'Erasmus certamente vede arrivare anche studenti per quei 6 mesi, fino a un anno, e come i nostri andare altrove, però mentre il 60% dei laureati italiani trova lavoro all'estero e il 20% in Italia, i laureati stranieri che si laureano in Italia, l'80% trova lavoro altrove e cerca lavoro altrove. Quindi non solo perdiamo i nostri universitari e i nostri laureati, ma stiamo perdendo anche i laureati stranieri che arrivano in Italia. La scuola sta cambiando e anche le nostre scuole cattoliche. Le nostre scuole cattoliche, l'anno prossimo il rapporto sulla scuola cattolica sarà proprio sul mondo degli immigrati a scuola nelle scuole cattoliche, che 10 anni fa aveva soltanto l'1% di studenti stranieri e c'era il rischio che diventasse una scuola elitaria, negli ultimi anni invece ha superato la scuola statale per numero di studenti stranieri, sono oltre il 12%. E questo è un aspetto significativo, perché significa che la scuola anche cattolica sta riconoscendo il valore aggiunto di una presenza, cosa che all'inizio ha fatto fatica, dobbiamo dircelo onestamente. Avete visto che quest'anno per la prima volta ci sono 2 classi nella città di Brescia, che è una delle città col più alto tasso di immigrazione, il 15%, 2 classi che sono formate solo da bambini stranieri. E abbiamo 2.000 classi che hanno più del 30% di studenti stranieri. Però anche qui l'immigrazione si è fermata. Da questo anno scolastico in corso, i dati noi li presentiamo l'anno prossimo, per la prima volta il numero di studenti stranieri non supplisce alla mancanza del numero di studenti italiani. Fino ad oggi il calo degli studenti italiani era compensato dagli studenti stranieri. Da questo anno scolastico in corso noi cominciamo a perdere ogni anno dai 2.000 ai 5.000 studenti e quindi perderemo 50.000 studenti in 10 anni, e con gli studenti saranno chiuse delle scuole, perderemo dei posti di lavoro e tutti quei precari che abbiamo sistemati li lasceremo ancora a casa. Questa è la situazione già di proiezione della situazione scolastica, stante così la situazione dell'immigrazione. L'immigrazione sta cambiando anche un altro luogo fondamentale della nostra vita, che è la famiglia. Ci sono già 400.000 famiglie miste, 25.000 coppie miste ogni anno, nuove coppie miste. Già il 20% delle nascite in Italia riguarda le coppie miste, le coppie di miste, cioè fatte da 2 stranieri che si sposano in Italia e fatte da 2 stranieri della stessa nazione che si sposano in Italia, già il 20%, e Milano quest'anno ha superato già le nascite da genitori stranieri o da coppie miste, ha già superato il numero di figli nati da coppie italiane, 51%. La famiglia straniera mediamente avere 2 figli, punto 1, a fronte della famiglia italiana che ha 1.2 figli, cioè il doppio di figli della famiglia straniera rispetto alla famiglia italiana. Però pensate che solo 5 anni fa la famiglia straniera aveva 3 figli, e in 5 anni ha già perso 1 figlio, perché normalmente c'è un'omologazione al ribasso. Ho incontrato recentemente l'imam di Bari a un incontro e mi diceva: padre, pensi, mia figlia ha solo 2 figlie e non vuole averne di più. pensi, mia figlia, cioè si meravigliava di queste scelte dei figli in ordine a solo due figli. È chiaro che le politiche familiari del nostro paese stanno segnando sostanzialmente anche le scelte di natalità, le scelte familiari anche del mondo degli immigrati. Anche la città sta cambiando alla luce di questo popolo di 5 milioni, perché già 650.000 immigrati nel nostro paese hanno scelto di diventare anche cittadini italiani. Nell'ultimo anno sono 64.000. Il Senato poi nei giorni scorsi, sapete, ha approvato la legge che allarga lo ius soli in maniera temperata, lo ius culture ai bambini figli di immigrati presenti almeno da 5 anni nel nostro paese che hanno completato un percorso di studio, e quindi nei prossimi anni, se sarà approvata anche dalla Camera questa legge che noi abbiamo voluto in maniera molto insistente, combattuto, anche se purtroppo non è stata cambiata la legge della cittadinanza, ma solo questo tassello sui minori. L'adulto deve aspettare ancora 10 più 2, tante volte più 3 anni, 13 anni, prima di avere la cittadinanza. Però sarà un passaggio importante che allargherà da subito la cittadinanza e la possibilità della partecipazione alla vita civile anche di questi ragazzi che sono all'interno della nostra realtà. La nuova legge sulla cittadinanza è stata anticipata leggermente e finalmente da una sentenza della Corte Costituzionale per quanto riguarda il servizio civile dei giovani immigrati. Fino a quest'anno non era possibile che un giovane immigrato potesse partecipare al bando di servizio civile nazionale. Qualche regione aveva stabilito la possibilità di un bando, di una partecipazione a un bando regionale, come mi pare in Friuli. Okay. Però era assurdo che chi aveva più bisogno di far sentire la sua partecipazione alla vita della città, e di cui tutti chiediamo la partecipazione, no, alla vita della città, venivano invece esclusi. Ecco, questo per dire tante volte le contraddizioni nell'opinione pubblica. Anche l'esperienza di fede sta cambiando, anche i luoghi della vita di fede, la nostra parrocchia sta cambiando, perché questi 5 milioni di persone hanno visto arrivare nelle nostre parrocchie 1 milione di cattolici. 1 milione di cattolici anche, Trieste era già abituato per la sua varietà, ad esempio sul piano religioso, ma le nostre parrocchie hanno visto ad esempio arrivare persone cattoliche di altra tradizione, di tradizione bizantina, soprattutto ha visto arrivare 110.000 persone, di cui 40.000 sono ucraini cattolici di rito bizantino, con i loro sacerdoti anche sposati, le loro famiglie. Abbiamo visto arrivare 50.000 rumeni di rito bizantino e abbiamo visto arrivare 11.000 indiani cattolici di rito siro-malabarese e siro-malancarese. Accanto poi ad altri piccoli numeri di cattolici del mondo medio orientale, no? I caldei, piuttosto che altri cattolici di rito comunque legato al mondo mozarabico o al mondo comunque orientale. 1 milione di cattolici che stanno abitando le nostre parrocchie e che sono serviti da 1.500 sacerdoti stranieri che sono arrivati in Italia e che hanno formato anche comunità, 750 comunità che animano e che vivono in maniera diversa rispetto magari al nostro vivere l'esperienza cattolica dentro però le nostre comunità. Ma la vita di fede, oltre che vedere queste persone, questo milione di cattolici, ha visto arrivare nelle nostre comunità 1,5 milioni di ortodossi, 1,5 milioni di islamici, delle diverse realtà e esperienze islamiche, perché noi parliamo di Islam come se fosse un mondo unitario, invece un mondo frammentato in maniera, tant'è che non sono ancora riusciti anche a formare un'unica realtà italiana per poter accedere all'8 per mille, come invece ormai accedono i valdesi, gli ortodossi, i buddisti, gli induisti e tutte le altre confessioni religiose, i testimoni di Geova. 1,5 milioni di islamici, a cui poi si accompagnano anche circa 100,000 induisti, 80,000 buddisti e 500,000 di persone provenienti soprattutto dall'Albania e dalla Cina che non hanno un'esperienza religiosa, perché provengono da due paesi, l'uno ancora ateo, la Cina, e l'altro, l'Albania, che ha avuto 50 anni di ateismo. E infatti dei circa 8,000 adulti che lo scorso anno hanno scelto di fare un percorso di iniziazione cristiana, no? E hanno ricevuto poi tante volte nella veglia pasquale il battesimo, la cresima, l'eucarestia, quasi il 70% erano albanesi e cinesi, soprattutto loro. Per dire come anche la nostra esperienza di fede vede una esperienza di scelta religiosa, anche cattolica, da parte di persone che provengono da altri paesi. C'è anche chi perde la fede arrivando in Italia. Vi racconto un episodio, no? Come si diceva, insegno dogmatica all'Università Cattolica della LUPS di Roma. A giugno scorso è venuta a fare l'esame una ragazza cinese. Ho fatto un esame stupendo, gli ho dato 30 lode, sapeva perfettamente tutto il testo, il percorso che abbiamo fatto, non ha perso una lezione, eccetera. Alla fine mi permetto di chiedergli: sei cattolica? Ero cattolica, ho conosciuto in Italia un fidanzato buddista e sono diventata buddista. Alle udienze sono venute il papà e la mamma, che piangendo mi ha detto: pensi, noi siamo scappati dalla Cina perché perseguitati religiosi. Abbiamo in famiglia dal 1700 12 martiri. Per noi è stata una ferita gravissima venire a Roma, la capitale del cattolicesimo, la sede del Papa, e vedere nostra figlia abbandonare la fede cattolica. Questo per dire che non è mai dato per sempre, per certo. Magari c'è dentro una componente certamente legata all'amore, al legame con questo ragazzo, da parte di questa ragazza, magari sarà un'esperienza momentanea, è un dato di fatto che però lei ha abbandonato la fede cattolica in una tradizione ricchissima che vedeva questa esperienza. Non è mai dato niente per scontato. L'aspetto interessante è che questi dati che vi ho presentato, che stanno cambiando il mondo della nostra vita, i luoghi fondamentali della nostra vita, se andiamo a vedere l'opinione pubblica, l'informazione, sono quasi sconosciuti, non fanno opinione. Abbiamo fatto una ricerca 3 anni fa con l'Università della Sapienza. l'Università della Sapienza ha fatto una ricerca, cioè ha guardato tutti gli articoli dei quotidiani italiani di un anno che parlavano di immigrazione o di immigrato. 1,5 milioni di articoli, qualcosa in più, adesso dico sommariamente 1,5 milioni. Ebbene, di 1,5 milioni di articoli di quotidiani, tutti i quotidiani italiani, il 93% coniugava la parola immigrato con la parola criminale, clandestino, irregolare. Paradossalmente noi abbiamo dimenticato, l'informazione ha dimenticato i 5 milioni di persone e si è fermato sui 25.000 che sono in carcere o su quelle persone 1.600 che sono state espulse. Il popolo degli immigrati è stato completamente dimenticato. E allora è nata, insieme ad altre associazioni, le ACLI, Caritas Migrante, Sant'Egidio, la Carta di Roma, che è un codice deontologico per giornalisti, per aiutare a leggere e a comunicare in maniera diversa il mondo dell'immigrazione. Dopo 3 anni si è fatta una verifica. Il 60% degli articoli, e quindi c'è stato un calo del 30%, coniuga la parola immigrato con la parola clandestino, irregolare, criminale. I due giornali più virtuosi, che al 30% hanno gli articoli che coniugano queste parole, immigrato, criminale, clandestino, i due giornali più virtuosi sono quotidiani, più virtuosi sono L'Avvenire e Il Manifesto. Sono al 30%. Paradossalmente due giornali estremamente contrapposti sono i due giornali più virtuosi, che però hanno culturalmente, sostanzialmente, la stessa sensibilità in ordine a questo. È un dato di fatto. Non è la pubblicità dell'Avvenire, del Manifesto, è il resoconto di questa ricerca della Sapienza, che lo trovate anche in rete. Però è stato interessante che, formando i giornalisti, si riesce a creare questo aspetto. Però negativo del mondo dei giornali di oggi è che è un mondo di grande precariato, e quindi tante volte chi fa l'articolo è il cronista precario, che è magari il primo articolo che fa, eccetera, e che non ha una formazione adeguata. Quindi purtroppo i nostri giornali mancano di professionisti, perché sono creati soprattutto su delle persone a cui si dà 10 euro, 8 euro tante volte per fare un pezzo, e che però non hanno questa competenza, e quindi ritornano a dire i luoghi comuni. Poi naturalmente ci sono dei giornali che, per motivi politici o ideologici, comunque fanno questa coniugazione, però questo è un problema di altro genere, di responsabilità, visto che avete messo questa parola, di responsabilità di fronte al lettore e di fronte ai fatti che capitano. Di fatto però questa informazione che cosa ha fatto? Cosa ha creato? Che anche nelle nostre comunità metà delle persone vuole che gli immigrati stiano a casa loro, e l'altra metà invece è per un'accoglienza ragionevole e attenta di queste persone. Anche nelle nostre parrocchie, perché il dato del sondaggio che abbiamo fatto nelle nostre parrocchie con Paglioncelli e questo istituto, no, che è uno degli istituti più importanti a livello europeo, abbiamo chiesto: ma nelle nostre comunità chi viene a messa cosa pensa in ordine agli immigrati? Ebbene, il 54% di chi viene a messa a Natale e a Pasqua è favorevole all'accoglienza. Il 52% di coloro che vengono a messa una volta al mese è favorevole all'accoglienza. Chi viene a messa tutte le domeniche, il 48% è favorevole all'accoglienza. Mi domando com'è la predica del sacerdote, se questi sono gli effetti. Poi Pagnoncelli, per venirci incontro, ha detto che siccome nelle nostre comunità a messa vengono soprattutto gli anziani, l'anziano è colui che ha più paura dell'immigrato. In realtà gli ho detto, a casa mia mamma ha 88 anni e apre la porta a tutti, tante volte gli diciamo noi. Mio fratello, che ne ha 32, invece dice, chiudiamo, stiamo attenti. Quindi non è proprio così vero che l'anziano sia... Lui ha dato questa giustificazione. Però è un dato di fatto che l'opinione pubblica nella comunità e nella Chiesa non è diversa dall'opinione pubblica che c'è nella città. E questo è un aspetto di cui dobbiamo essere consapevoli. Non sono gli altri. Ecco, tante volte siamo noi che non percepiamo questo messaggio importante che ci viene dall'altro che arriva. Questo mondo dell'immigrazione, come l'abbiamo governato? Abbiamo visto che sono bambini, ragazzi, 1 milione, studenti, famiglie, 1.860.000 famiglie, lavoratori, 2.500.000, 1 milione di cattolici. Come li abbiamo governati? Voi sapete che nel 98 è stata fatta questa legge complessiva a turco-napolitano, che poi nel 2002 è stata modificata in diverse parti, nel 2009 con le leggi sulla sicurezza ulteriormente, la Bossi-Fini e i decreti Maroni. Di fatto il governo di questo popolo è avvenuto sotto una categoria, la categoria della sicurezza. Il 95% dei soldi che noi abbiamo speso nella politica migratoria l'abbiamo spesa per quel pezzo di carta che è il permesso di soggiorno, tipo quel pezzo di carta del famoso brano dei Miserabili. E quindi abbiamo investito tutti i nostri soldi per fare in modo che una persona avesse il permesso di soggiorno, questo pezzo di carta. Però quando questa persona usciva dalla questura non trovava nessuno che lo accompagnasse, ad esempio, che è la vera sicurezza, a prendersi un medico di famiglia all'ASL. Abbiamo fatto una ricerca con i medici di famiglia di tutta Italia. 2 immigrati regolari su 3, 4 anni fa, non avevano il medico di famiglia. 2 immigrati regolari su 3. Mediamente, prima di avere il medico di famiglia, passano dai 3 ai 4 anni. Cos'è più sicurezza? Il pezzo di carta o che una persona abbia la salute e sia motivo di salute per tutti gli altri? Noi abbiamo visto arrivare 800.000 persone nelle nostre scuole e non è stato speso un centesimo per i mediatori culturali, per favorire l'ingresso nelle scuole dello studente, eccetera. Risorse pochissime solo negli ultimi anni. Pensate che hanno speso più le nostre parrocchie nei dopo scuola 5 milioni di euro rispetto a quanto ha speso per l'accompagnamento scolastico il Ministero, il MIUR, 4 milioni di euro. E alla fine che cosa è successo? Che l'abbandono scolastico nel nostro paese, eravamo il paese con il minor abbandono scolastico, è diventato tra i peggiori in Europa, penultimo prima della Grecia. 17% di abbandono scolastico, a fronte invece dell'impegno europeo del 10%. Perché? Perché nonostante lettere a 3 ministri della pubblica istruzione che abbiamo fatto anche come Migrantes, nonostante incontri, decine di incontri con i funzionari, avevamo detto, quando un genitore chiede il ricongiungimento familiare di un figlio in età scolare alla questura, dategli subito un tagliandino perché lo iscriva a scuola. Perché altrimenti se arriva a novembre-dicembre, sì, il diritto c'è, ma andate a vedere nelle scuole delle grandi città, eccetera, l'abbandono scolastico è avvenuto perché poi, se uno arriva a novembre, a dicembre, come è capitato lo scorso anno scolastico alla bambina, alla figlia di una signora moldova che accudisce un monsignore di 98 anni a Roma, ha girato 35 scuole prima di trovare la scuola che la accogliesse, la bambina di 7 anni. E l'ha accolta perché alla fine si è rivolta a noi e siamo andati con i carabinieri a scuola. L'esigibilità di questo diritto è diverso dall'affermazione del diritto. E se un ragazzo di prima media che viene ricongiunto a dicembre o gennaio e vive in una periferia di Roma come vivono la maggior parte degli immigrati, se non va a scuola, questo immediatamente entra in un circuito di delinquenza e non andrà più a scuola. Capite allora come leggere questo popolo solo con gli occhi della sicurezza e non con gli occhi della salute, della scuola, della società, dell'attenzione, rischia di indebolire effettivamente la sicurezza. E noi abbiamo purtroppo fatto questo. E quindi abbiamo bisogno di una cultura e una politica attenta a leggere il migrante come persona e attenta a questi aspetti che sono fondamentali e che sono la vera sicurezza sociale, per usare un termine che era stato importante nel mondo sociale nostro. Sicurezza sociale era il titolo di della rivista delle Acque anche. Accanto poi a questo mondo, questo popolo, l'Italia in questi 2 anni ha fatto l'esperienza, diciamo in maniera significativa, di un altro volto del migrante, che è il migrante forzato, richiedente asilo e rifugiato. Non che non ce ne fossero stati precedentemente, ma precedentemente i numeri erano stati diversi, sostanzialmente fino al 2000, cioè fino all'arrivo degli albanesi, allo sbarco degli albanesi o all'arrivo dei 50.000 durante la guerra bosniaca, eccetera, che voi avete in particolare sentito questi arrivi, e i 50.000 del Kosovo, questi ultimi che sono rimasti in Italia poco più di 3 mesi, ecco. Un arrivo di 300.000 persone in 2 anni, 172.000 lo scorso anno e 130.000 quest'anno, e alla fine dell'anno arriveremo ancora a circa 170.000, forse qualcosa di meno, perché rispetto allo scorso anno siamo a 10.000 in meno, ecco. Vedremo negli ultimi mesi cosa succederà. Ecco, 300.000 persone in 2 anni non era mai capitato che arrivassero. Questi 300.000 che sono arrivati, perché sono arrivati? Queste ragioni tante volte non si ricordano, perché ci sono 33 guerre in atto nel mondo e alcune di queste guerre sono fuori la porta di casa nostra. La guerra in Siria ha fatto già 4 milioni di profughi e ne farà molti di più nei prossimi mesi con i bombardamenti che sono in atto e che stanno uccidendo sì militanti dell'ISIS eccetera, ma stanno anche uccidendo dei civili, perché chiaramente in ogni guerra che sta avvenendo delle 33, il 90% dei morti sono civili, dei 100.000 morti delle 33 guerre in atto nel mondo lo scorso anno, senza contare le 19 situazioni gravi di guerra civile, o di contrasti gravi sul piano. L'anno scorso 8 milioni di persone hanno lasciato il loro paese per questo motivo, per il motivo della guerra. Ma il secondo motivo grave, che il Papa lo ricorda anche nella Laudato Si, di questo esodo delle persone in maniera forzata, sono i cambiamenti climatici, sono i disastri naturali, che sono cresciuti del 200% negli ultimi 5 anni rispetto agli anni precedenti. C'è gente che non ha più la terra, perché le alluvioni hanno portato via tutto, come quel piccolo gruppo che il Papa ha ricordato di musulmani che sta vagando nell'Oceano Indiano da quasi un anno e che nessun Stato vuole che sbarchino. Stanno vagando nell'Oceano Indiano, che il Papa ha voluto ricordare in quell'Angelus. 22 milioni di persone, quindi 3 volte i profughi di guerra, sono i profughi ambientali. 22 milioni e 400 mila sono profughi ambientali, perché la deforestazione costringe le persone, la desertificazione, la trivellazione di alcune realtà, comprese la nostra Eni, eccetera, costringono le persone a dover lasciare la propria terra e a mettersi in cammino. E poi ci sono 250 milioni di persone che vivono in un paese dove non c'è libertà religiosa e libertà politica. E quindi sono costretti, se vogliono professare liberamente la loro religione o anche liberamente le loro opinioni politiche, a lasciare il loro paese. Poi ci sono le vittime di tratta. Noi tante volte pensiamo alla schiavitù e pensiamo a dopo la scoperta dell'America, a quel periodo della schiavitù che va dal 500 al 1861, quando viene abolita la schiavitù dopo la famosa guerra. Ebbene, il numero degli schiavi, cioè delle vittime di tratta, tra il 1500 e il 1861 è 5 volte inferiore al numero degli schiavi dal 1950 ad oggi. Noi studiamo la schiavitù come se fosse del passato. La schiavitù è una realtà di oggi che interessa quasi 160 milioni di persone. Ecco, questi elementi devono essere tenuti presenti, perché se guardiamo soltanto i 30 milioni di persone che si sono spostate a motivo della guerra e dei disastri ambientali, in Europa quest'anno ne sono arrivati 600 mila. I paesi più poveri e i paesi vicini sono coloro che stanno accogliendo il maggior numero di profughi e rifugiati. Rispetto ai 23.000 eritrei che sono arrivati in Italia quest'anno e ai 35.000 dello scorso anno e 50.000, il Kenya ne ospita 2 milioni. La Turchia ne ospita 2 milioni, il Libano ha più profughi di propri abitanti. Allora capite che noi stiamo creando nell'opinione pubblica l'emergenza dell'arrivo in Europa di 600.000 persone su una popolazione di 520 milioni di abitanti, quando la verità è che i rifugiati li stanno accogliendo altri. Negli anni precedenti noi abbiamo tentato, con alcune politiche, con dei soldi, eccetera, di pagare alcuni stati perché tenessero loro le persone. Poi però questi stati sono saltati, pensate all'Egitto, pensate alla Libia, e quindi le persone hanno continuato il viaggio. e hanno attraversato il Mediterraneo in 300.000. Di questi 300.000, 45.000 erano siriani. Parlo solo di quelli che hanno attraversato il Mediterraneo e sono arrivati sulle nostre coste, Sicilia, Calabria, Puglia, Campania in particolare. 45.000 erano siriani. L'anno scorso oltre 35.000, dicevamo, erano eritrei, poi c'erano 20.000 palestinesi, 6.000 iracheni, ecco, i numeri li trovate anche sul nostro sito e sul nostro rapporto. Cioè, erano in fuga soprattutto da questi paesi. Ma dei 300.000 che sono sbarcati, quanti ne sono rimasti in Italia? Attualmente in Italia ce ne sono 95.000. 2 su 3 hanno continuato il viaggio. Oggi sono già in Germania, sono in Svezia, in Finlandia, in Inghilterra, in Francia, in Belgio, negli Stati Uniti, in Canada. Sono andati altrove. La loro meta non era l'Italia, non è l'Italia. Dei 45.000 siriani ne sono rimasti in Italia meno di 300. Meno di 300, ma anche questi 300 rimarranno qui un gran poco. E così degli eritrei. L'Italia è un luogo di passaggio, perché anche loro sanno che qui non c'è lavoro. Anche loro sanno che le migliori opportunità di accoglienza sono in altri paesi. Ma non solo di accoglienza, ma anche di accompagnamento a un progetto di vita che possa essere diverso. Anche loro lo sanno. Per questo che si sono messi in viaggio, e abbiamo visto che la Tiburtina se ne fermavano 500, si è dovuto fare la tenda, il tendone, così a Milano. Nelle grandi stazioni c'è stato questo viaggio, un po' come era successo quando negli anni 50, allora eravamo più attenti a questo fenomeno, dal sud, attraverso le stazioni, sono arrivate nelle città del nord i migranti del sud, e noi in tutte le stazioni avevamo il centro di accoglienza e di informazione. Sapevamo qual era il percorso, e quindi nel percorso si erano organizzati queste cose. Oggi non abbiamo organizzato niente, perché pensavamo semplicemente di doverli accogliere provvisoriamente e basta, non di dover accompagnare delle persone. Per questi 95.000 che cosa abbiamo creato? Noi fino a 2 anni fa, nonostante fossimo e avessimo firmato l'accordo di Dublino di accoglienza e la tutela di questo diritto d'asilo, avevamo 3.000 posti nello SPRAR, cioè il sistema di protezione richiedenti asilo che fa capo ai comuni e che sono coloro che decidono di rimanere in Italia dopo aver avuto approvata la richiesta d'asilo e fanno un percorso di inserimento. 3.000 posti avevamo in questo. E avevamo 10.000 posti nei cosiddetti CARA, Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo, circa 10.000 posti, anche quello qui vicino, no? Quello Gorizia, che Gradisca, che c'era accanto anche il CIE, che invece era il luogo dove andavano coloro che avevano l'espulsione, delle gabbie disumane, che fortunatamente le stiamo chiudendo, anche se paradossalmente il nuovo progetto europeo dovrebbe portare a riaprirli tutti e anche costruirne degli altri. Dopo arriverò a questo punto. Quindi 10.000 posti nel CARA per i richiedenti asilo e 3.000 per i rifugiati. Un numero assolutamente basso per un paese di 60 milioni di persone. E allora cosa è successo quando sono arrivate queste persone? Abbiamo dovuto creare dei cosiddetti CAS, centri di accoglienza straordinaria. E questi centri di accoglienza straordinaria non fanno riferimento ai comuni, ma fanno riferimento alle prefetture, che di per sé, secondo l'accordo del luglio del 2014, Stato, Regione e Comune, si dovrebbe concordare insieme i luoghi più adatti di questa accoglienza. In realtà, dei 66.000 che sono accolti oggi nei CAS, di cui 11.000 nel Triveneto, 750 a Trieste, di questi 66.000 che sono accolti, i prefetti, il più delle volte, sono rimasti soli a dover cercare dalle strutture, perché i comuni, il più delle volte, non volendo perdere consensi o per cercare più consenso, non si sono resi disponibili a creare un servizio in questo senso. E allora la prefettura è andata al grosso: prendo un albergo di 100, prendo questa struttura di 200, creando ulteriormente, però, laddove avveniva questo, contrapposizione sociale, conflittualità sociale e crescita di consenso di tutti coloro che dicevano: vedete, invasione, ci sono soldi per loro, 35 euro al giorno e non per noi, eccetera, eccetera. In più, si è cercato lo scorso anno di aumentare i posti dello SPRAR, da 3.000 sono diventati 20.000. Ebbene, questi 20.000 posti nello SPRAR non sono distribuiti in tutti gli 8.000 comuni italiani, ma in questi 20.000 posti dello SPRAR sono distribuiti su 400 comuni. Pensate, solo 400 comuni su 8.000 hanno pensato di strutturare un servizio per richiedenti asilo. E di queste persone che sono accolte, questi 95.000, sono accolte anche circa 18.000 minori non accompagnati. E la legge prevede che per questi minori non accompagnati ci dovrebbe essere la casa famiglia, un progetto SPRAR, oppure una famiglia affidataria. In realtà di questi 18.000, solo 1.000 sono in questa condizione. Tutti gli altri sono in grandi strutture, siamo tornati sostanzialmente agli orfanotrofi, di 100-200 posti. Settimana scorsa ero a Giarre, in Sicilia, 200 minori in una struttura. L'anno scorso abbiamo accolto anche 160 minori in una struttura, una scuola, la cosiddetta scuola verde di Augusta, senza nessun educatore dentro. Una camionetta con 4 poliziotti fuori per difendere quelli che stanno fuori da questi. Ma dentro niente. Abbiamo dovuto mandare noi un medico, abbiamo dovuto con il volontariato fare noi una prima azione con grande difficoltà, prima che ci fosse la capacità, dopo le denunce varie, di smobilitare questa scuola verde che aveva 150 persone con 3 servizi funzionanti, nessuna doccia, dei lavandini. Questa è stata l'accoglienza che abbiamo dato a questi ragazzi dell'Eritrea, della Siria, del Mali, della Nigeria, eccetera. Oggi si dice che però adesso stanno arrivando un po' troppo migranti che non sono forzati, richiedenti asilo, sono migranti economici perché non vengono da paesi in guerra. E qui ancora una volta si dimentica la storia di questi paesi. Si dimentica che in Nigeria forse c'è un certo Boko Haram che sta uccidendo cristiani, musulmani, tutti coloro che stanno. Si dimentica che la Nigeria sta vivendo una grave guerra civile. Si dimentica che la Nigeria è uno dei paesi da dove provengono il maggior numero di vittime di tratta per sfruttamento sessuale. Del 90% delle africane che sono sulle strade in Italia, ce ne sono 30.000, il 90% sono nigeriane. Si dimentica che Le persone del Mali, del Senegal, la Costa d'Avorio che stanno arrivando, questi lavoravano in Libia, sono state nelle carceri libiche, hanno subito violenze durante la guerra, eccetera, hanno perso dei familiari, le donne sono arrivate qui incinta perché violentate, tante volte hanno già un figlio frutto della violenza. Cioè si dimentica la storia di queste persone che è diversa dalla storia del siriano, dell'eritreo, ma non è diversa in ordine alla necessità di un diritto o una tutela, nella formula magari non dell'asilo, ma nella formula che è prevista dalla nostra legislazione, della protezione sussidiaria, della protezione umanitaria oppure della protezione sociale. E quindi credo che come cristiani, ecco, oggi noi dobbiamo sentire la responsabilità di queste persone. Prima di tutto perché una delle note della Chiesa è la cattolicità, l'universalità. Secondo perché sono persone, fratelli, dov'è tuo fratello? Tuo fratello è qui, nella tua città, nella tua regione, sta camminando e arrivando qui fra noi. E l'esigenza prima, il Papa ci ha provocati a questo, è che ogni parrocchia, ogni casa religiosa, ogni monastero, ogni santuario sappia accogliere in Europa, non solo in Italia, il Papa parla all'Europa, sappia accogliere una famiglia. Prima vi dicevo che 400 comuni su 8.000 avevano un progetto SPRAR. Quante parrocchie hanno accolto fino all'appello del Papa dei richiedenti asilo? 540 parrocchie hanno accolto 2.500 persone. 22.000 persone sono state accolte nelle strutture ecclesiali, comprese anche in alcune famiglie. Ero a Treviso settimana scorsa per la settimana sociale e c'era quella coppia di sposi con quattro figli che ha accolto sei richiedenti asilo africani di quattro nazionalità diverse, assumendo con quei soldi che la prefettura gli ha dato un educatore, uno psicologo, alcune persone che aiutano questa famiglia in questo accompagnamento. E questi ragazzi chiamano già papà e mamma, questi due sposi, e loro li sentono già come dei figli in più a casa loro. I figli li sentono già come dei fratelli. Non se li sono scelti, li aveva mandati la prefettura. Papa ci provoca a questo. C'è spazio nella tua parrocchia? Nelle 27.000 parrocchie italiane, dicevo, solo 500 e più ne hanno accolti qualcuno. Dopo l'appello, almeno altre 2.000 parrocchie si sono già fatte avanti. Ieri ero a Brescia, alla fine del convegno, e 52 parrocchie hanno affittato un appartamento e con i volontari seguono in ogni parrocchia, in questi appartamenti 4 persone. Il Papa ci ha provocato a non pensare il fratello soltanto lontano, ma a pensare al fratello, al prossimo, che oggi è vicino, che bussa alla porta come quel galeotto alla porta di quel vescovo. Alcuni vescovi hanno adattato dei luoghi nel Palazzo Vescovile per accogliere, alcuni seminari, Genova, Fano, Fermo, Fiesole, eccetera, hanno creato uno spazio e i seminaristi stanno crescendo perché mangiano insieme con queste persone e si stanno accorgendo di che cosa significa fare il prete oggi in un mondo di migrazione. Ecco, credo che il primo aspetto importante che forse dobbiamo curare nelle nostre parrocchie per vincere anche il pregiudizio è l'incontro, la conoscenza e la relazione di queste persone. perché se lo incontri capisci che è una persona come te e capisci che è una persona più in difficoltà di te e che forse ha bisogno, forse in questo momento, di qualcuno che accompagni. L'incontro è ciò che aiuta a superare il pregiudizio. 8 persone su 10 che non hanno mai incontrato un immigrato hanno paura dall'immigrato. I nostri giovani che hanno già la fidanzata o il fidanzato, sono compagni di lavoro, di scuola, di tempo libero, 2 su 10 hanno paura dell'immigrato. L'incontro è il primo elemento importante per far superare questo aspetto. La relazione è il primo aspetto importante. Abbiamo visto anche dal filmato. Queste due donne che si costruiscono un finto galeotto e il vescovo invece che aiuta a superare attraverso l'incontro questo pregiudizio, perché questa è una persona che aveva sofferto, aveva, ecco, per dire come quella logica è proprio quella che avviene tante volte. La relazione è il primo aspetto importante. Il secondo aspetto importante è non lasciar sole le persone, la compagnia, l'accompagnamento. Le nostre parrocchie, se sono veramente casa tra le case, non possono selezionare le persone. Già oggi negli oratori, la ricerca che ha fatto la Lombardia, gli oratori della Lombardia, nei nostri oratori ci sono già 6 persone su 10 che sono bambini immigrati, i frequentatori più abituali. Occorre far diventare la parrocchia una casa effettivamente che può essere raggiunta da tutte le persone e dove effettivamente si possa incontrare la persona, le persone, e accompagnarle, cioè fare in modo che non siano sole. Una delle dimensioni importanti della Chiesa è la fraternità. È vero che il principio libertà, uguaglianza e fraternità sono principi della Rivoluzione francese, ma tante volte non si ricorda che quei 3 principi lì erano i principi che hanno consegnato gli abbé francesi, cioè i parroci francesi, ai rivoluzionari. Ed è per questo che il terzo è rimasto un po' in sordina. La libertà e l'uguaglianza, la fraternità che chiedeva un di più, che chiedeva quella storia e quella capacità di quel vescovo che accoglie il galeotto, quella neanche i rivoluzionari sono stati capaci di farla innescare, perché serve qualche cosa di più in ordine a questo. L'accompagnamento è proprio questo percorso importante. E le nostre parrocchie oggi devono aiutare le persone e accompagnare le persone per essere veramente persone che sappiano aiutare a crescere. Un po' come Gesù nei confronti dei 2 discepoli di Emmaus, che erano sfiduciate. Anche queste persone che stanno arrivando hanno perso tutto, sono sfiduciate, disperate. Abbiamo fatto un progetto a Palermo per i malati di mente fra i rifugiati. Malati di mente perché si svegliano 10 volte di notte, perché pensano di avere ancora sopra la testa i bombardamenti. Si svegliano perché pensano di avere lì ancora chi violenta, di essere ancora in quella prigione della Libia impressionante. 2000 casi che stiamo seguendo tra quelli che sono sbarcati e che tante volte non sono stati riconosciuti agli sbarchi per la, diciamo, genericità con cui si accostano le persone. Non ti sei neanche accorto che quel bambino lì è invece da TSO, da trattamento sanitario obbligatorio, da ragazzo di 15 anni che ha subito 5 violenze di gruppo. E cosa pensi che sia in una situazione? Poi invece si scopre la sua storia e una famiglia lo ospita in casa oggi, la famiglia di Augusta, come un figlio. accompagnare è la seconda parola importante, la terza parola è tutelare. Se uno ha un diritto, siamo in democrazia, i diritti vanno tutelati, i diritti devono essere esigibili, perché diversamente il rischio è che ci sia una democrazia di carta, ma non di fatto. E allora questo aspetto è importante. Sì, poi si può fare la prosopopea su, però hanno anche dei doveri, però prima di tutto una persona che arriva e che è in questa condizione va tutelata, salvaguardata, perché altrimenti ci pensa qualcun altro a metterlo dentro in alcuni circuiti. Il tema della tutela è un altro aspetto importante. E la quarta parola è la parola cittadinanza, cioè di fronte a un mondo che si muove, di noi che ci muoviamo, i nostri giovani che si muovono, di altri che arrivano, il tema della cittadinanza che diventa esclusiva e non inclusiva è un tema debole. In questo senso allora bisogna anche ripensare la cittadinanza in termini europei, ma in termini anche globali. C'era già nel Concilio questo. Allora, credo che questi aspetti siano gli aspetti che provocano la nostra responsabilità e che fanno rispondere a questa domanda, che è la domanda che il Papa ha posto a Lampedusa nel suo discorso, quando andò dopo quei morti che c'erano stati. Tutti morti, ho visto poi le foto dei sommozzatori quando sono stato a Lampedusa, quasi tutti cristiani, quelli che sono morti nella stiva. Ho visto delle immagini di donne che mettevano le mani giunte insieme al figlio, oppure mettevano in bocca il crocifisso o la Madonnina mentre morivano. Sono morti pregando, quei 162 che erano nella stiva insieme agli altri. E di fronte a quell'immagine il Papa come non poteva dire dov'è tuo fratello? Questa domanda credo che giustamente oggi voi l'avete ripresa per stimolare a una responsabilità ecclesiale civile, qual è quella a cui siamo chiamati in questo momento storico, leggendo nell'immigrazione un segno dei tempi, quindi un sacramento attraverso il quale oggi non solo dare verità alla nostra preghiera, ma dare verità anche al nostro vivere sociale e civile.